Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 6. Il ritrovamento di Gesù, dodicenne, fra i dottori del Tempio. La prima profezia messianica. Capitolo 6, paragrafo 1. Rientro a Nazareth o fuga in Egitto? Un'altra discordanza evangelica. La permanenza della Sacra Famiglia in Egitto e il rientro a Nazareth dopo la morte di Erode il Grande. Matteo racconta dunque che dopo la partenza dei Magi da Betlemme, un angelo avverte in sogno Giuseppe di alzarsi, prendere il bambino e sua madre e fuggire in Egitto. Come dire che non c'era da perdere neanche un attimo di tempo. Matteo continua e dice che Giuseppe si alzò e di notte, preso il bambino e sua madre, si ritirò in Egitto. Non so se lo abbiate notato, ma l'angelo non dice a Giuseppe di prendere suo figlio e sua moglie e di fuggire, ma di prendere il bambino e sua madre. Gesù non era infatti figlio di Giuseppe, ma per discendenza di carne era solo figlio della madre, cioè di Maria. A riguardo di questa precipitosa partenza, mi sembra di aver però trovato qui un'altra discordanza evangelica. Luca, dopo aver narrato l'episodio della cerimonia della purificazione, aveva concluso infatti testualmente così: quando ebbero compiuto tutto quello che riguardava la legge del Signore, ritornarono in Galilea, nella loro città di Nazareth. Intanto il fanciullo cresceva, si sviluppava, riempiendosi di saggezza, e la grazia di Dio era su di lui. Quindi, secondo il racconto di Luca, dopo la cerimonia della purificazione, alcune decine di giorni dalla nascita di Gesù, la Sacra Famiglia se ne torna a Nazareth e l'Evangelista ce la ripresenta a Gerusalemme 12 anni dopo, al compimento del 12° anno di Gesù. Matteo racconta invece che c'è stato l'arrivo dei Magi e che dopo la loro partenza la Sacra Famiglia parte precipitosamente non per Nazareth ma per l'Egitto. Intanto, diciamo che sarebbe sbagliato giudicare l'attendibilità dei Vangeli limitandoci a considerare buoni solo gli episodi che sono citati e riferiti identicamente anche dagli altri evangelisti. Ogni evangelista infatti racconta le cose dal proprio angolo visuale e inserisce quegli elementi che sono in quel momento a sua conoscenza o più significativi. Quale delle due versioni è allora quella giusta? Non è nemmeno tanto verosimile che dopo un sogno come quello di cui parla Matteo con l'angelo, che ingiunge letteralmente a Giuseppe di alzarsi nottetempo e di fuggire subito in Egitto, Giuseppe e Maria fossero andati in Egitto passando prima da Nazareth. Dando un'occhiata ad una carta geografica di Israele, possiamo notare che per la famigliola che si trovava a Betlemme, Nazareth era agli antipodi rispetto all'Egitto. Infatti Betlemme, che è a pochi chilometri da Gerusalemme, è più o meno a metà strada fra Nazareth verso nord e il confine egiziano del territorio di Israele verso sud. Dovendo fuggire nottetempo da Betlemme a sud verso l'Egitto, come racconta Matteo, non avrebbe avuto senso andare a nord con le soldataglie di Erode alle calcagna per poi rimanersene ad aspettarle a Nazareth come se niente fosse. Oltretutto Nazareth era situata ben 120 chilometri a nord rispetto a Betlemme, verso l'odierno Libano. Perché tornare a Nazareth? Per salutare i parenti? Ma quello non era un viaggio di piacere, un viaggio turistico. Era una fuga drammatica pena la morte. Andare a Nazareth avrebbe significato farsi 120 chilometri all'andata, salutare i parenti, farsi altri 120 chilometri al ritorno, a dorso d'asino, su strade molto pattugliate. Insomma, contando il fatto che c'era un bambino in fasce da portare ed una donna fragile, e inoltre che se fossero andati a Nazareth a sistemare le loro faccende familiari prima di andarsene all'estero, altri 2 o 3 giorni li avrebbero persi. I giorni perduti fra andata e ritorno sarebbero stati almeno 7 o 8, senza contare i giorni ulteriori di viaggio per raggiungere l'Egitto. In tutti quei giorni Erode avrebbe avuto il tempo di stendere una maglia impenetrabile di soldati per intercettare e raggiungere quel piccolo messia in fuga che metteva in pericolo il suo trono. Nessun ritorno a Nazaret, dunque. Giuseppe deve avere obbedito all'angelo alla lettera, saltare giù dal letto, fare fagotto e partire alla svelta direttamente verso l'Egitto. Concludendo, l'errore nei Vangeli, o se vogliamo la svista narrativa, è di Luca. Luca salta a pie pari l'episodio dell'Egitto, che forse non era neanche a sua conoscenza, o semplicemente lo salta perché ne aveva già parlato Matteo nel suo Vangelo, così come Giovanni nel suo Vangelo successivo ometterà moltissimi episodi che avevano già raccontato gli altri 3 evangelisti sinottici. Luca dice solo che Gesù avrebbe passato il resto della sua vita a Nazaret, fino all'episodio narrato da lui stesso, il ritrovamento di Gesù 12enne al Tempio fra i dottori, episodio che invece Matteo da parte sua non racconta. Nulla ci dicono i Vangeli sulla vita e durata del soggiorno in Egitto, mentre invece la Valtorta, il piccolo Giovanni, a parlarcene attraverso le sue visioni. Un deserto, una piramide, una casetta ad un solo piano, molto modesta e intonacata a calce, 2 porte affiancate, ciascuna delle quali immette in un piccolo ambiente, un poco di terreno sabbioso intorno, recintato da canne, coperte da dei rampicanti, un gelsomino in fiore, un cespuglio di rose dove vi è un piccolo orto, una pianta ad alto fusto che fa ombra alla casa e al terreno, una capretta legata alla pianta che mangia le foglie di alcuni rami che le sono stati gettati davanti. Su una stuoia per terra un Gesù bambino di circa 2 anni. Molto bello, gioca con dei pezzetti di legno intagliati che certo gli avrà fatto Giuseppe. Capelli dorati, riccioli, pelle chiara e rosea, occhietti azzurri, vivi e splendenti, come li avrà anche da adulto. Ha una camiciola bianca lunga, una tunica, i piedini scalzi, mentre egli gioca anche con i suoi sandaletti che sono lì vicino. Poco più là Maria, all'ombra della pianta, lavora ad un telaio e tiene d'occhio il bambino. Scena molto serena. Poi a sera arriva Giuseppe, con gli attrezzi da falegname sulle spalle, segno che anche in Egitto si guadagnava da vivere facendo il falegname. Giuseppe entra in una delle 2 stanze della casetta, funge da laboratorio, cucina, stanza da pranzo, con un tavolo e una lucerna, sgabelli, un focolare acceso, il telaio che nel frattempo Maria ha portato in casa. Ambiente povero, ma ordinatissimo. Si siedono tutti a tavola per la cena, non senza aver prima pregato secondo l'uso ebraico. Tralascio molti altri particolari. L'angelo appare però in seguito ancora una volta in sogno a Giuseppe e gli dice di ritornare a Nazaret, poiché Erode il Grande era morto. La Valtorta rivede in una visione successiva Gesù a Nazaret, un bambino dall'apparente età di 5 anni. A Nazaret c'è una prima lezione di Giuseppe al piccolo Gesù nel laboratorio di casa. Una lezione sull'uso degli attrezzi da lavoro. Si vedono attrezzi vari costruiti da Giuseppe in formato ridotto, adatti ad un bimbo di quell'età. Un piccolo martello, una sega, dei piccoli cacciavite, una piccola pialla, il tutto su di un piccolo bancone a misura di bambino. Prima operazione. Come imparare a segare un pezzo di legno senza segarsi le dita. Poi l'uso della pialla per raddrizzare il taglio fatto storto. In un'altra visione la mistica vede nell'orto giardino un Gesù già grandicello che gioca con altri due bambini della stessa età. Sono Giacomo e Giuda, cuginetti di Gesù, in quanto figli di Alfeo di Nazaret, sposo di Maria Cleofa e fratello di Giuseppe. I due bambini sono gli stessi che diventeranno apostoli. È una scena divertente. Prima giocano ai mercanti, poi si stancano e cambiano gioco. Decidono di fare l'esodo dall'Egitto. Uno dei due cuginetti, Giacomo, propone a Gesù di fare Mosè. Lui farà Aronne e suo fratello Giuda farà Maria, la sorella di Aronne. Giuda, che da adulto nei Vangeli è chiamato il Taddeo, protesta perché lui è un maschio e non vuol fare la femmina. Ma Giacomo gli dice che fa lo stesso e anzi lui, Giuda, ballerà davanti al vitello d'oro che, nel caso specifico, viene simboleggiato da un alveare su un lato del giardino. Giuda si impunta. «Io non ballo, sono un uomo e non voglio essere una donna. Sono un fedele e non voglio ballare davanti all'idolo». Interviene Gesù a far da paciere. «Non facciamo questo punto, facciamo l'altro. Quando Giosuè viene eletto successore di Mosè. Così non c'è quel brutto peccato di idolatria. E Giuda è contento di essere uomo e mio successore. Non è vero che sei contento?» «Sì, Gesù, ma allora tu devi morire, perché Mosè muore dopo. Io non voglio che tu muoia, tu che mi vuoi sempre tanto bene. Tutti si muore, ma io prima di morire benedirò Israele. E siccome qui non ci siete che voi, benedirò in voi tutto Israele». Non vi dico il resto divertente, finché Gesù, nel seguito del gioco in cui interpreta il ruolo di Mosè, dall'alto di un monticello del giardino, benedice Israele, vale a dire i due cuginetti prostrati, poi si sdraia, chiude gli occhi e muore. Profetico, direi, il verbo che è in lui a futura memoria prefigura forse con un gioco innocente quanto Gesù farà poi dalla croce del Calvario, quando morirà dopo aver detto: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Maria, che arriva in quel momento, lo vede steso a terra immobile e, spaventata, gli grida di alzarsi, perché lo rimprovera. Lei non lo vuole vedere morto. La ricostruzione dei bambini dell'episodio di Mosè è stata comunque perfetta, e poi se ne comprende il perché. Come maestra di religione, tutti e tre hanno Maria, la quale aveva studiato nel Tempio e, come già detto, conosceva a menadito le scritture e i salmi che i ragazzi recitavano. I due cuginetti, inseparabili compagni di giochi ed istruiti scolasticamente da Maria, alcuni decenni dopo, diventeranno anche compagni di Gesù durante la sua evangelizzazione e lo seguiranno nella morte con il loro martirio.